Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Eccoci qua, eccoci ad una nuova puntata di Radio Zainet. Benvenuto da parte mia, Simona Neri, in compagnia oggi di due ai tanti giovinotti. Abbiamo con noi Francesco del liceo Russell di Roma.
Ciao a tutti.
E Matteo, che frequenta invece storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Sono colpito, non avrei saputo dirlo di me meglio.
E lo so, come lo dico io, non lo dice nessun altro, ma non parliamo di storia, che sarebbe la tua materia.
Ahimè no.
Benché a Radio Zenit ne parliamo spesso.
Beh, sì, beh, dai, il giusto.
Abbastanza, dai. Parliamo invece di geografia.
Sì, geografia.
La tua materia preferita, Francesco?
No, assolutamente no.
Beh, viva la sincerità.
A me piaceva tanto.
No.
Quando
qualcuno
si faceva al ginnasio, che si apriva il fiume Zaire, Kinshasa. Dai, su, tutto sommato c'è di peggio.
Francesco, dai il tuo
ragazzo
contributo.
Mio.
No,
ragazzo
io più
mio.
Che altro, no, io più che altro, cioè, ricordo la geografia elementare e le medie quando si studiavano, insomma, qualche i rapporti economici, storici. Io alle superiori non faccio geografia.
Ma era bellissimo.
Ma oh, mi hai dato un'idea, io quasi tevere. Quasi mi interrogo. No,
oddio, mi giustifico.
Mo mi sto a fare il bello, ma non so francamente quanto ferrato potrei risultare.
Sicuramente più comunque della media dei ragazzi italiani e non solo.
Ah, non siamo soli.
Non siamo soli su questa terra ad ignorare la nostra terra, bensì.
Ma parla per te comunque, scusa.
Beh, vabbè,
insomma,
diciamo
non me la
che
potrò padroneggiare, diciamo, come ai tempi in cui umiliavo gente in quinta elementare, ma insomma.
Beh, chissà, magari durante questa puntata avrete modo di rinfrescare un po' di geografia delle vostre nozioni, scusate. Dove si trova Alexanderplatz?
Berlino Est.
Ecco, è l'Alexanderplatz, esattamente il titolo della canzone che andiamo ad ascoltare oggi nella versione live di Franco Battiato.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi? A Berlino Est, Alexanderplatz, auf Wiedersehen. C'era la neve, faccio quattro passi a piedi fino alla frontiera. Vengo con te. Spolverare, fare i letti, poi restartene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film. E aspetti all'angolo con Marlene, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Alexanderplatz, auf Wiedersehen. C'era la neve, ci vediamo questa sera fuori dal teatro. Ti piace Schubert?
Bene. Bene, abbiamo appena ascoltato Franco Battiato, Alexanderplatz.
Gran canzone.
Gran canzone, tra l'altro anche bella nella versione cantata da Milva, devo dire. Francesco,
io preferisco...
non... No, non la conoscevo questa cosa.
Io preferisco la sua, devo dire.
E devo dire che Franco Battiato non so
Per chi non lo sapesse, è una canzone che Battiato ha scritto espressamente per un'altra cantante, cioè per Milva, e che però poi lui ha reinterpretato nel suo album Giubbe Rosse, che credo sia del 2000, quindi abbastanza di recente, ma l'ha reinterpretata a mio avviso molto meglio.
E parlando di Berlino Est, questo ci dà un po' anche lo spunto per dire quanto la geografia sia importante da studiare, anche per capire poi tutte quelle che sono le varie vicissitudini politiche che poi le nostre nazioni.
Più che altro, parlando di Berlino Est, si potrebbe anche sottolineare come la geografia sia cambiata, perché ora Simona è andata al liceo dopo già la caduta del muro. No, è andata, appunto, tu hai studiato con l'Unione Sovietica, hai studiato con l'Unione Sovietica, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Cortina di Ferro e tutta una serie di
i miei libri di geografia, ormai geografia sono libri di storia, buttare, sono libri
sono
di storia,
sono testi storiografici.
Esatto.
Quindi ecco, forse così. È proprio questo lo scarto importante.
Ma andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Tutti abbiamo sofferto cercando di elencare a memoria gli innumerevoli affluenti del Po o i confini del Lussemburgo o tutti i rilievi della penisola iberica, e riuscirci provocava sempre una certa soddisfazione. Oggi apprendiamo anche di essere depositari di un sapere in via di sparizione. Un'indagine inglese ci dice infatti che gli studenti britannici sono sempre meno preparati. Se Atene piange però, Sparta non ride. Anche i nostri scolari, per esempio, vedono in Pistoia un suggestivo scorcio del Nebraska, degno di comparire in un film di Sergio Leone. Il ministro Fioroni già da tempo ribadisce l'urgenza di un ritorno alle vecchie materie, alle origini, sempre ammesso che riusciamo a trovarle.
Ospite di Radio Zainet il professor Gino De Vecchis, presidente dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie.
Allora, vai Matteo, comincia tu.
Professore, innanzitutto la saluto e la ringrazio per essere intervenuto. I dati ci parlano di una, diciamo, crisi della geografia come materia di insegnamento nelle scuole. I risultati accademici sono sempre peggiori. A chi è imputabile maggiormente questo calo di livello nella preparazione?
È imputabile agli studenti da una parte e ai docenti dall'altra. Gli studenti si dovrebbero applicare un pochino di più. Non fa mai male studiare. Ai docenti, che dovrebbero cercare di rendere la geografia più interessante possibile, come in realtà la geografia è, ed incuriosire, coinvolgere i ragazzi e far capire ai ragazzi che la comprensione della geografia li aiuta a comprendere il mondo che li circonda, dal piccolo spazio, dal proprio spazio al grande spazio. Quindi se si riuscisse a ottenere questo sarebbe veramente una bella cosa.
Francesco.
Salve professore. Senta, io le vorrei chiedere come mai non è prevista nella scuola, insomma nei licei superiori, a parte il ginnasio, i primi due anni del liceo classico, non è previsto l'insegnamento della geografia. Io le parlo per esperienza personale, perché frequento un liceo linguistico sperimentale e non faccio geografia dalle medie. Ma come mai?
Ma a te piacerebbe farla?
Assolutamente sì.
Questo mi fa piacere. Le discipline che si dovrebbero studiare sono tante, per cui si fanno delle selezioni, e la selezione la fa il Ministero. Noi, come Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, da sempre, da decenni, lottiamo affinché la geografia sia presente, e purtroppo non troviamo sempre interlocutori, cioè da parte del Ministero, così interessati. Per me è un grande errore, perché, come dicevo prima, la geografia ci aiuta a comprendere il mondo in cui viviamo, e i problemi che studia la geografia non sono problemi astratti, sono i problemi che ciascuno di noi vive, e i giovani innanzitutto, tutti i problemi che riguardano l'ambiente, la protezione ambientale, i problemi che riguardano l'emigrazione e l'immigrazione, i problemi che riguardano la trasformazione del mondo, la geopolitica, sono le grandi sfide internazionali. Tutti questi temi sono trattati dalla geografia, E quindi la geografia bisognerebbe studiarla e, come dicevo prima, studiarla bene.
Ecco, però forse lei elencando tutti questi argomenti ha sicuramente ragione, e io almeno nella mia esperienza personale ho potuto verificare che è vero, però è anche da ricordare che moltissimi docenti invece impostano l'insegnamento della materia su quanti affluenti del Po si conoscono a memoria. Forse è anche questo ad allontanare gli studenti dalla disciplina.
Guarda, io vi confesso, io ho, a suo tempo, tanti anni fa, perché ho una certa età, ho fatto il ginnasio e il liceo, e la geografia era la materia che meno amavo. A me piaceva l'italiano e il latino, eccetera. E la geografia era la, non la odiavo, perché poi studiavo tutto, e non mi piaceva perché me la insegnavano così. Io l'ho scoperta all'università, facendo lettere classiche, all'ultimo ho scoperto geografia, mi sono talmente appassionato che tutta la mia vita da allora è professionale, è dedicata alla geografia. Quindi hai perfettamente ragione. Anche qui noi facciamo di tutto per affinché la geografia venga insegnata meglio. A me fa piacere, ecco, dei giovani. Abbiamo creato nel nostro sito dell'associazione, che è www.aiig.it, cioè Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, sono le iniziali, un portale della didattica e un portale giovani, proprio perché puntiamo sui giovani e sull'interesse che i giovani dovrebbero avere per la geografia.
Forse però una volta tanto non si può non prendere atto di una buona dichiarazione, almeno secondo me, vorrei anche il suo parere su questo, una buona dichiarazione, dicevo, da parte della politica. Il ministro Fioroni ha di recente dichiarato che la scuola italiana dovrebbe riscoprire quelle che erano le vecchie materie, le ha chiamate lui, parlare un po' meno di 3i e tornare a fornire quella formazione umanistica in cui lui includeva anche appunto la geografia.
Questo ci ha fatto molto piacere. Io ho avuto pure modo di parlare con il ministro, e tra l'altro i programmi, che si chiamano indicazioni nazionali, elaborati proprio pochi mesi fa per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, cioè la scuola media, tanto per intenderci, sono stati elaborati da noi con questo criterio. Poi il ministro ha anche nella conferenza stampa detto che bisogna che i giovani devono sapere i monti, i mari, i fiumi. E, con un pizzico di verità, in realtà i giovani non, io lo vedo all'università dove insegno, i giovani conoscono poco la carta del mondo, compresa la carta d'Italia, per cui hanno delle scarsissime conoscenze delle nozioni geografiche. Qualcuno di voi prima ha nominato gli affluenti, no? Ecco, non è importante sapere a memoria tutti gli affluenti di destra e di sinistra del fiume Po. Qualcuno, insomma, l'Adda, per dire, l'Oglio, il Mincio, insomma, ma quello che è importante è capire l'importanza che il fiume Po e il bacino idrografico del fiume Po ha per lo sviluppo e per l'ambiente dell'Italia, di tutta l'Italia settentrionale, dalle Alpi agli Appennini settentrionali. Si studia questo, noi spesso sentiamo alluvioni piene del Po, il Po in secca, il Po all'asciutto, con tutti i problemi che questo comporta. Ecco, questo è il problema da studiare. Studiando questo poi si apprendono anche informazioni e nozioni geografiche, quindi anche la carta geografica dell'Italia che abbiamo, o del mondo che abbiamo nella nostra mente, si arricchisce. Dovete sempre studiare con un atlante davanti, sempre con l'atlante davanti.
L'ultima domanda.
Sì, un'ultima domanda, visto che i dati ci confermano, visto anche che l'indagine che ha fatto scoppiare il caso, se lo vogliamo chiamare così, veniva dall'Inghilterra. Appunto, i dati che vengono anche dall'estero ci segnalano come forse si stia vivendo una fase di transizione. Lei ha citato per esempio l'Atlante, che è uno strumento cartaceo importante. alcuni hanno avanzato per rendere magari più appetibile, più immediato e forse anche più legato ai tempi, che è uno dei dati fondamentali poi dell'insegnamento in questi anni, il passaggio dall'era del cartaceo all'era informatica. Quindi secondo lei quali strumenti potrebbero venire approntati per migliorare la didattica, per renderla anche più comprensibile a ragazzi che magari non hanno mai preso in mano un'enciclopedia ma consultano sul computer?
Guarda, io mi devo congratulare con voi perché avete fatto delle domande di estremo interesse. Abbiamo pochi minuti e quindi ovviamente non possiamo parlare più di tanto, però io ho parlato della carta geografica, che è stato e rimane tuttora uno strumento fondamentale della geografia, ma nelle nuove indicazioni delle quali prima ho fatto cenno, nelle nuove indicazioni c'è scritto anche che attenzione, parliamo della scuola primaria, delle elementari, tanto per intenderci, della scuola media. Già lì abbiamo fatto inserire, e il Ministero ha accolto la nostra richiesta, il telerilevamento, che sono le immagini dallo spazio, e nella scuola media addirittura i GIS, i sistemi informativi geografici, cioè tutta la cartografia automatica e l'informatica in cartografia. Questo nella scuola dell'obbligo, figuriamoci nella scuola secondaria superiore. Quindi tutte le nuove tecnologie, Google Earth ad esempio, che è uno strumento semplicissimo che penso voi e mi auguro che tutti quanti voi conosciate, è uno strumento didattico importante. Noi stiamo facendo studi proprio di didattica su questo, ed è veramente, veramente il futuro. Però rimane ancora importante anche la carta geografica, che sono strumenti che si integrano. Si integrano molto bene. I ragazzi devono conoscere. Naturalmente c'è tutto il problema non secondario della formazione dei docenti, perché i docenti dovrebbero essere aggiornati, conoscere, perché è chiaro che se il docente non può insegnare quello che non sa. Quindi questo è un grosso problema che speriamo di affrontare. Da parte nostra facciamo del tutto. Prima ricordato il nostro sito, e nel nostro sito c'è molto proprio di questo, quindi vi invito, cari ragazzi, a guardarlo, perché troverete sicuramente materiale interessante.
Salutiamo quindi il professor Gino De Vecchis, che ricordiamo presidente dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. Grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a tutti voi.
Una breve pausa e poi andiamo a ripassare un po' la geografia dell'Irlanda con Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.
Zainet, la scuola che fa radio.
Il cielo d'Irlanda è un oceano di nuvole e luce. Il cielo d'Irlanda è veloce, il cielo d'Irlanda ai tuoi occhi, se guardi lassù ti annega di verde, ti copre di blu, ti copre di verde, ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, si ubriaca di stelle. Ubriaca di stelle, il mattino è leggero. Dopo un momento mi fa brillare più del vero.
cambia spesso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica. Si apre e si chiude col ritmo della musica. Da Donegal alle isole,
noi è il cielo d'Irlanda a Radio Zainet. Oggi abbiamo fatto questa bella conversazione con il presidente dell'Associazione Nazionale Insegnanti di Geografia per parlare della geografia e del perché a voi giovani, ma anche un po' a tutti in realtà, stia così un po' sulle scatole la geografia.
Beh, a parte per il fuori onda che fortunatamente gli ascoltatori non possono sentire, perché qui abbiamo serie difficoltà a rinembrare tutte le province.
Gareggiato in maniera veramente vergognosa
pietosa,
sull'elenco delle province d'Italia.
Parlando più seriamente, volevo riprendere uno spunto che non era sciocco del professore, oddio me ne guardo bene, però scherzi a parte, ha detto in chiusura che gli insegnanti non possono insegnare ciò che non sanno. E purtroppo, e questo è vero, geografia, essendo una cattedra accorpata con il resto delle materie umanistiche, viene insegnata da laureati in italiano, in lettere antiche, in storia e filosofia, ma mai da un laureato in geografia. Non so se è perché i laureati in geografia, a parte che sono pochini numericamente, ma che poi magari non si vanno a fare le integrazioni, non si iscrivono alla SIS, o non so per quale motivo. Fatto sta che per esempio ha lo stesso problema delle scienze, che magari è laureato in chimica che insegna biologia, laureato in matematica che insegna fisica, che poi vabbè, io ho fatto il classico quindi non ho problemi perché ho un matematico in fisica, un laureato in fisica, la matematica classica fa occhi chiusi.
No, però chi studia matematica poi alla fine farà qualche esame di fisica, non
appunto,
è che si specializzerà.
No, il problema principale è che appunto, come ha detto il professore, gli insegnanti non possono insegnare quello che non sanno. Possono sì farmi imparare a memoria i vari affluenti del fiume Zaire, però poi non possono sapere quale complessità di temi abbia la disciplina, effettivamente, perché per esempio l'esame che ho dovuto sostenere io di geografia comprendeva problemi, a parte vabbè tutti la spiegazione di come vengono calcolate il tasso di natalità, il tasso demografico, e tutti questi dati tecnici con cui comunque in quasi tutte le discipline si ha a che fare almeno una volta. E poi appunto tutta una seconda parte sui cambiamenti climatici, sui problemi causati dallo sviluppo. E poi soprattutto ricordo anche quando me l'hanno insegnata al liceo, geografia è storia, cioè la geografia si fa attraverso la storia, almeno la geografia politica.
Certo.
Si fa con la storia.
È un binomio,
e anzi, nel ginnasio specialmente era molto importante, perché la geografia è, visto che di storia si fa storia antica al ginnasio, era l'unica maniera che si avesse per poter parlare poi di problemi attuali. Cioè, si studia l'Asia, si fa la Cina, si parla della Cina che è una potenza in ascesa economica travolgente, si fa all'Africa, si parla dei problemi del debito pubblico.
Ma sì, forse potrebbe essere una soluzione studiare come un'unica materia insieme e andare di pari passo.
È più difficile perché
con il famoso Atlante storico.
Ma è molto no, noi lo usavamo, però appunto il problema è che appunto se rimane inserita nel percorso di studi lì dov'è, cioè al ginnasio, questo parallelismo è abbastanza irrealizzabile, per quanto auspicabile, perché per esempio così almeno una volta nella vita gli studenti potrebbero arrivare a studiare, che so io, la caduta dell'Unione Sovietica, piuttosto che fermarsi in storia alla Seconda Guerra Mondiale, cosa che succede quasi puntualmente.
Sempre.
Eh beh, sì, questo è vero. Vorrei sapere anche un po' da Francesco una cosa. C'è molto questa voglia dei ragazzi di viaggiare,
sì.
Partire, andare, conoscere nuovi stati, nuovi paesi, qua e là. E poi però quando si tratta di studiare queste cose, qual è secondo te la differenza tra cercare di informarsi prima? Cioè qual è il confine tra il viaggio culturale e il viaggio non lo so,
che mette al centro magari il divertimento.
Sì, però anche uno magari quando parte, parte anche con l'idea di conoscere un nuovo posto.
Certo, anche se però spesso le mete, insomma, indicate dai ragazzi sono sempre le stesse, quali per esempio la Spagna, Barcellona, Londra, cioè ne possiamo elencare a valanga, però il problema è che poi magari in realtà si va per la Rambla, però non si va per esempio a Pargruello, non so, c'è forse poco interesse secondo me, c'è più voglia di divertirsi quando si fanno queste cose. Quando vai con la famiglia che magari hai 8 anni, ti portano per manina, andiamo amore, là allora magari impari e metti dentro, ovviamente nella testa come fosse un copione, metti dentro e poi magari un giorno ti serviranno queste cose, però penso che a questa età sia difficile.
Vorrei forse chiudere con una cosa.
Sì, chiudiamo che è meglio.
Magari il vecchio treno poteva essere un metodo migliore per conoscere la geografia quando si arriva da un punto all'altro, anziché l'aereo.
C'è sì. Il treno che parte da Bologna e arriva fino a Genova, che ti fa una cultura.
È vero, no?
Perché te le fai tutte in fila e capisci anche quanto in realtà vicine siano alcune città. Cioè ti fai in fila Parma, Modena, Bologna, Reggio Emilia, poi cominci La Spezia, cioè... Sì, il treno forse era meglio, l'aereo è come la metropolitana, stesso discorso autobus o metropolitana, col treno vedi i luoghi, con l'aereo no.
E con questo io andrei a fare un salto davvero nel tempo indietro con la musica di Van Halen, protagonisti del flashback di oggi di Radio Zainet 1985.
Benvenuti al concerto dedicato alla musica. Non potevano mancare oggi gli auguri al chitarrista più grande degli ultimi tempi, uno di quelli che fanno letteralmente saltare in alto il pubblico. E diciamo letteralmente perché il singolo che ha decretato il successo della band si intitola Jump. Avete capito bene, ragazzi? Proprio oggi Eddie Van Halen, il leader chitarrista dei Van Halen, l'olandese esportato in California, compie 28 anni. È dal 78 che il gruppo produce dischi, ma ha raggiunto il suo apice del successo con 1984, il disco uscito l'anno scorso, che sarà ricordato per il singolo Jump. E quindi ascoltiamoceli, questi sono i Van Halen e questa è Jump.
Ben ritrovati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia del rock. Avete appena ascoltato Jump dei Van Halen, il cui chitarrista Eddie Van Halen compie gli anni proprio oggi. Eddie inizia suonando il pianoforte e in seguito la batteria. Il successo arriva però quando lascia e non del tutto gli altri strumenti per imbracciare la chitarra. Nasce così nel 1973 il gruppo dei Mammoth, dove Eddie suona con il fratello batterista Alex, che prende in mano le bacchette dopo aver iniziato la strada musicale come chitarrista, il cantante David Lee Roth e il bassista Michael Anthony. Dopo aver cambiato il nome nel più orecchiabile Van Halen, i quattro musicisti si fanno subito notare nella zona californiana e in seguito, dopo la registrazione del loro primo album, Van Halen, nel 1978, l'intero mondo musicale si accorge di loro. Già nel primo album Eddie e i compagni piazzano alcuni pezzi storici, ma uno in particolare, Ain't Talking About Love. Il grande successo commerciale però è nell'album 1984 ed è Jump.
Arrivati al momento dei saluti, salutiamo quindi i ragazzi che sono stati con noi oggi in studio, ovvero Francesco del liceo Russell di Roma.
Grazie mille.
E Matteo, bello l'inchino Francesco, e Matteo che frequenta storia medievale moderna e contemporanea alla Sapienza di Roma.
Tipo sotto la panca la capra campa.
E anche 33 trentini magari. E con questo salutiamo anche i nostri ascoltatori.
E Simona diamo... soprattutto, non
grazie,
ti salutiamo mai.
Grazie, troppo carino. E l'appuntamento con Radio Zanit, ve lo ricordiamo, è a domani. Ciao ciao. Help me show my love.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.